Allora, avremo un messaggio questa sera e poi domenica chiuderemo, se al Signore piacerà, queste riflessioni vedendo in modo particolare i risultati straordinari della generosità cristiana. I risultati, è una cosa davvero molto, molto bella. Cercheremo questa sera di rispondere alle ultime due domande. Se non ce la facciamo, non importa. Domenica, se al Signore piacerà, chiuderemo lo stesso questo incontro. Spero che il Signore stia toccando il nostro cuore. Più che renderlo suscettibile, visto l'argomento sicuramente un po' particolare, da ascoltare, da predicare, più che suscettibile possa rendere il nostro cuore il Signore sensibile, ci possa parlare, ci possa interpellare e ci possa far vedere anche la bellezza di donare non quello che non abbiamo. Io lo voglio ripetere, questo, come abbiamo letto nella seconda Corinzia, nel capitolo 8, il Signore non ci chiede quello che non abbiamo. Il Signore non ci chiede quello che non possiamo. Il Signore non ci chiede di impoverire noi per alleggerire o per aiutare gli altri. Il Signore non ci chiede questo. Il Signore ci chiede solo quello che noi possiamo. E lo dobbiamo sottolineare due volte affinché nessuno possa capire diversamente, non forzatamente. Possiamo tenerci tutti i beni che abbiamo, possiamo tenerci tutti i soldi che abbiamo, possiamo tenerci tutto il tempo che abbiamo, perché Dio non ci chiede nulla che noi possiamo fare forzatamente. Abbiamo ricordato, tra le altre cose, Anania e Saffira. Cosa ha detto Pietro ad Anania e Saffira? Se voi quel terreno, quelle che avete venduto, non l'avreste venduto, non avreste dato niente, sarebbe rimasto vostro. Nessuno ve l'ha chiesto, è vero? Ma dal momento che vi siete comportati come dei falsi consacrati, voi state rovinando la Chiesa del Signore. Ecco, è interessante questo, è vero? Falsi consacrati volevano fare, imitare quelli che facevano gli altri credenti della primitiva Chiesa, ma lo volevano fare in maniera con delle menzogne. Allora dobbiamo fare molta attenzione. Io lo voglio ripetere. Il Signore deve toccare la nostra sensibilità cristiana, il piacere di donare, il piacere di dare. Perché come Paolo disse ai credenti della chiesa di Efeso prima di lasciarli, è più bello il dare che ricevere. E credo che chi prova a fare una cosa del genere, chi l'ha provato, può dire che è una grande verità. Però se lo facciamo di malavoglia, se lo facciamo perché qualcuno ci ha costretto, perché il messaggio ci ha toccato la coscienza, allora qualcuno sa che abbiamo qualcosa e non lo vogliamo dare, questo non è buono. Teniamoci quelle che abbiamo, non ha nessuna importanza. L'opera del Signore andrà avanti, e andrà avanti anche secondo quelle che noi diamo, non dimentichiamolo. È vero? Perché l'opera del Signore si regge anche su quelle che la Chiesa dona, e non dobbiamo nascondere. Un po' come la famiglia, anche la famiglia dove noi facciamo parte, questa famiglia può andare bene nella misura in cui ciascuno fa la sua parte. Allora, un'altra domanda quindi, e poi vedremo se è il caso di parlare anche di un'altra domanda ancora, altrimenti, Dio volendo, chiuderemo domenica. Come facciamo a sapere e a credere veramente che quello che abbiamo appartiene al Signore? ce l'ha dato il Signore? Una bella domanda, è vero? Mi fa riflettere una cosa, sapete? Nel capitolo 8 del libro di Deuteronomio, e del versetto 2, dice il Signore che ha messo alla prova il suo popolo. E dice, l'ha messa alla prova per sapere quello che aveva nel cuore. Ma, io dico, scusi Signore, ma tu non lo sai? Ma tu non sai quelle che io ho nel cuore, mi devi mettere alla prova? No, ci sono situazioni che servono a mettere alla prova davanti agli altri, davanti alle altre persone. E io lo voglio ripetere, fratelli, ho più di 50 anni di conversione e quello che Dio mi ha fatto capire non è la molta conoscenza, non sono le molte attività, non è venire dietro un pulpito che rende spirituale una persona. Sapete cos'è che rende spirituale una persona? L'ubbidienza alla parola. Quando Dio parla, noi mettiamo in pratica. Cosa è scritto in Isaia 66:2? Ecco su chi io metterò i miei occhi, il mio sguardo, su colui che è umile, su colui che dice trema alla mia parola. Allora dobbiamo fare attenzione, perché la prima cosa che dobbiamo fare davanti a una domanda come questa, come facciamo a sapere che veramente quello che abbiamo, e a credere che quello che abbiamo, poco tanto che sia, mobile o immobile, non è nostro, è del Signore, dipende da come noi ubbidiamo alla parola. E facciamo attenzione ai luoghi comuni. Che ne sai tu che io amo il Signore? Vero? Il Signore mi conosce. Tu non sai che io amo il Signore. Oppure io me la devo sentire. Ecco, questi sono tutti luoghi comuni che non hanno nulla a che fare con la parola di Dio. Noi non dobbiamo sentire niente. Noi non dobbiamo giustificarci davanti agli uomini. Noi dobbiamo solo ubbidire alla parola del Signore. Che cosa mi sta dicendo il Signore? Mi confronto con quello che il Signore sta dicendo e io personalmente, forse insieme alla mia famiglia, devo dire, lo sto facendo? Non lo sto facendo? Perché immaginate se il principio fosse quello, me lo devo sentire. Beh, io stasera non mi sento di venire in adunanza. Mi sento piuttosto di vedere una partita stasera. Che è sta storia? Mi sento o non mi sento? No. Quante volte noi parliamo alle persone del Vangelo e dice, ah no, ma io non me la sento. Avete mai trovato le persone non credenti a cui parlate del Vangelo e questi dicono, ma io non me la sento. No. Il Signore ci chiama ad ubbidire. E se ricordo bene, nel capitolo 26 del Libro degli Atti, quando Paolo si trovò davanti ad un re, cosa disse? Io non sono stato disubbidiente alla celeste visione. La salvezza inizia con l'ubbidienza. Il cammino della salvezza continua con l'ubbidienza. Il Signore ci chiede l'ubbidienza. Poi ognuno, ovviamente, sarà responsabile prima di tutto davanti al Signore. E questa è una cosa davvero importante. Quindi cerchiamo di eliminare dalla nostra mente tutti quei luoghi comuni che sono soltanto delle giustificazioni che non reggono. È vero che Dio solo conosce il nostro cuore, però il nostro modo di comportarci, il nostro modo di parlare, il nostro modo di vestirci, il nostro modo di atteggiarci, il nostro modo di dare o non dare, se non perfettamente, fa vedere quello che abbiamo nel cuore. che ci piacciono così. E non l'ha detto Gesù? È dall'abbondanza del cuore che una persona parla. È dal cuore che nascono certe cose. Perfettamente lo conosce il Signore. Ma ci sono situazioni che sono così tangibili dove il cuore diventa scoperto anche davanti ai credenti. È inutile che ci nascondiamo. Quello che abbiamo nel cuore, quello tratteniamo. È vero? Allora, che sia chiaro, io non voglio mettere le mani in tasca a nessuno, non ho nessun interesse a parlare di queste cose, però davanti a Dio dobbiamo essere onesti. Non forzatamente, non di malavoglia, perché Dio non vuole queste cose, ma Dio vuole donatori gioiosi. Dio vuole farci provare la gioia. Ma per poter fare questo, non stiamo parlando del dare in senso pratico, ma per poter fare questo è necessario, è indispensabile che a monte vi sia una vera consacrazione. Sto leggendo quel libro particolare di Paul Tournai, Dio dirige i miei affari, e c'è una prefazione all'inizio che mi è piaciuto molto, dove diceva che l'antica parola consacrazione significa avere le mani piene da dare a Dio. Non lo sapevo, ho scoperto oggi. Mani piene da donare al Signore. Allora, la consacrazione non è mettersi all'ultimo posto, magari tutti con qualche aureola, no. È avere un cuore pieno da donare al Signore. Quel poco riempie il cuore e lo doniamo al Signore. E io credo che questo è molto bello. È davvero molto, è più bello il donare che il ricevere. Allora, io ho qui diversi passaggi, ad esempio non li leggiamo, ad esempio abbiamo già ricordato Levitico capitolo 25, versetto 23, per chi sta prendendo appunti, dove il Signore parla al popolo di Israele e dice: la terra è mia, vi ricordate? E noi siamo, e dice, voi siete su questa terra stranieri e ospiti, siete degli ospiti. Come facciamo a sapere che siamo degli ospiti? Siamo venuti che non abbiamo portato niente, ce ne andiamo che non portiamo niente. Non ci appartiene niente, non ci appartiene neanche il tempo. Ma là dove c'è una vera consacrazione. Allo stesso tempo dobbiamo dire che quando facciamo fatica a dare il superfluo, non è da impoverire, siamo costretti a dire che non c'è la consacrazione, non c'è l'amore per il Signore. Ad esempio, nella seconda domanda, che sicuramente non tratteremo perché il tempo non ce lo permetterà. No, voglio chiudere domenica, grazie, perché martedì poi partiamo. Non farmi divorziare. Nella seconda domanda, che è cosa dimostriamo quando non doniamo nel modo che possiamo? Bene, dimostriamo che abbiamo poco o nulla interesse per l'opera del Signore. Perché se c'è un bisogno e io tengo per me, vuol dire che quel bisogno di cui si sta parlando a me interessa poco. Avete qualche altra risposta voi? Non lo so. No? Vuol dire che ci priviamo del privilegio, di un privilegio che non è comune. Dimostriamo una grande povertà spirituale, dimostriamo un animo arido ed egoista. Ecco, ve li ho detti velocemente, così non ritorniamo più su questo. Ma io voglio portarvi a un solo passo per il tempo che noi abbiamo, un passo che conosciamo molto bene e che dovrebbe toccarci lo stesso. Prima Cronache, capitolo 29. Prima Cronache, capitolo 29. Leggiamo i versi da 10 a 16, poi parleremo del contesto, di ciò che si sta muovendo qui in questo contesto, in questa situazione. È scritto così: Davide benedisse il Signore in presenza di tutta l'assemblea e disse: «Sii benedetto il Signore, Dio del Padre nostro Israele, di eternità in eternità. A te, Signore, la grandezza, la potenza, la gloria, lo splendore, la maestà, poiché tutto quello che sta in cielo e sulla terra è tuo». Avete sentito bene, fratelli? Tutto quello che sta sulla terra e in cielo è tuo. Non c'è niente nostro. Come facciamo a sapere che è di Dio? A te, Signore, il regno. A te che ti innalzi come sovrano al di sopra di tutte le cose. Da te provengono la ricchezza e la gloria. Tu signoreggi su tutto. In tua mano sono la forza e la potenza. E sta in tuo potere il far grande e il rendere forte ogni cosa. Perciò, Dio nostro, noi ti ringraziamo e celebriamo il tuo nome glorioso, poiché chi sono io e chi è il mio popolo che siamo in grado di offrirti volenterosamente così tanto, poiché tutto viene da te e noi ti abbiamo dato quello che dalla tua mano abbiamo ricevuto. Noi siamo davanti a te stranieri e gente di passaggio, come furono tutti i nostri padri. I nostri giorni sulla terra sono come un'ombra e non c'è speranza. O Signore nostro Dio, tutta questa abbondanza di cose che abbiamo preparate per costruire una casa a te, al tuo santo nome, proviene dalla tua mano e tutta ti appartiene. Qual è il contesto? Davide ebbe nel cuore la costruzione della casa di Dio. È molto bello questo. Ebbe nel cuore di costruire una casa per il Signore. E notate, prima di dire qualcosa di veloce qui, che cosa è scritto nel versetto 2. Notate. Vorrei che lo sottolineaste questo verso. Ho impiegato tutte le mie forze, non qualcosa, non fino a dove ho voluto, non fino a dove mi ha fatto piacere, non fino a dove mi metteva in difficoltà, ma tutte le mie forze a preparare per la casa del mio Dio, oro per ciò che deve essere d'oro, argento per ciò che deve essere d'argento, rame per ciò che deve essere di rame, ferro per ciò che deve essere di ferro e legname per ciò che deve essere di legno, pietre donice, pietre da incastonare, pietre brillanti e di diversi colori, ogni specie di pietre preziose e marmo bianco in gran quantità, eccetera, eccetera. Che bello. Tutte le mie forze. Tutto quello che tu mi hai dato, Signore, io lo metto per la costruzione della tua casa. Prima Timoteo, capitolo 3, versetto 15. La casa di Dio è la Chiesa. E noi dovremmo mettere, al di là del dare a livello economico, ma dovremmo mettere il tempo, dovremmo mettere le capacità, anche i nostri talenti, i doni che Dio ci ha fatto, noi dovremmo mettere tutto ai piedi del Signore. Vi ricordate cosa è scritto in Ecclesiaste capitolo 10? Tutto quello che la tua mano trova da fare, fallo con tutte le tue forze, perché domani tu non saprai se potrai ancora fare qualcosa. Tutto quello che la tua mano trova da fare. Il Signore ci chiede di essere di questi uomini, di queste donne. Ed è bello. E dopo che Davide fece tutto l'elenco, un elenco necessario per la costruzione del Tempio, a un certo punto poi fa una domanda. Alla fine del versetto 5, sempre di Prima Cronache 29. Chi è disposto oggi? Chi è disposto a fare oggi qualche offerta al Signore? Bellissimo, no? Chi è disposto oggi a fare qualche offerta al Signore? Ma poi, come se si riprendesse, come se riflettesse, come se si fermasse un attimo e dicesse, cioè, noi offriamo al Signore. Che sciocchezza, no? Ma noi prendiamo dal Signore, non è che offriamo al Signore. Ma noi prendiamo dal Signore. È vero? E la cosa bella, una delle poche volte dove il popolo di Israele risponde in maniera magnifica. Poche volte il popolo di Dio ha risposto in maniera positiva. Tante altre volte è stato un popolo di collo duro. Non ha voluto dare ascolto alla voce del Signore. Ma questa volta il popolo dà ascolto alla voce del Signore. E la cosa diventa così bella, così gratificante, così entusiasmante per questo re Davide, che forse non si aspettava una risposta di questo genere, mentre a volte riceviamo delle risposte che sono deludenti, no? Ma Davide ha ricevuto una risposta così, così grande, che a un certo punto cosa fa? Innalza questa preghiera al Signore, lo benedice, benedice il Signore, il Dio di eternità in eternità. Come per dire, non me l'aspettavo. Che bella risposta è stata! Quindi in un certo senso, in qualche modo, quest'uomo di Dio, questo modo di agire del popolo ha portato gioia nel cuore di questo servo. E sapete una cosa importante? Mi piacerebbe leggerlo adesso, è soltanto un verso. Tutta la lettera ai Filippesi, il cui tema è la gioia, non è una gioia che altri devono dare a noi, è una gioia che noi dobbiamo dare agli altri. Venite, guarda, ci sono diverse ragioni, ma io vi leggo, per il nostro argomento, vi leggo solo questo. Capitolo 4 della lettera ai Filippesi. Capitolo 4 e versetto 10. Questa è una cosa molto edificante. Paolo era in carcere. E l'unica cosa che si preoccupa è capire come stava la chiesa di Filippi. E sente delle cose grazie alle quali rendere il suo cuore gioioso. Io credo, fratelli, credo grazie alla parola di Dio, che ogni credente dovrebbe agire, dovrebbe fare in modo, domandarsi in che modo può rendere gioiosa la propria chiesa. E non voglio parlare solo del donare in termini di denaro, ma in ogni cosa. Come posso io rallegrare il cuore dei miei fratelli? E qui ci sono 7-8 ragioni in questo libro, questa lettera ai Filippesi, che sono molto interessanti, non le possiamo vedere perché ci vorrebbe naturalmente molto tempo, ma solo questo, guardate, versetto 10. Ho avuto una grande gioia nel Signore, perché finalmente avete rinnovato le vostre cure per me. Ci pensavate sì, ma vi mancava l'opportunità. Questa chiesa che ha fatto dei doni all'Apostolo Paolo. E questi doni che questa chiesa fece per l'Apostolo Paolo rallegrò il suo cuore. Guardate, può sembrare un argomento, come dire, complicato, no? Ma è un argomento molto edificante. Perché è uno di quegli argomenti dove il donare dà tanta gioia. Non è qualcosa da dire, mamma mia, adesso devo dare questo. Non so come ha fatto Barnaba, mamma mia, adesso devo vendere il mio orticello, il mio terreno. No, è un argomento di grande gioia. Dio mi ha dato la gioia di entrare nell'opera sua, ridandogli quella che nella sua grazia mi ha fatto dono. Allora come faccio a capire se veramente quello che Dio mi ha concesso io credo che appartenga al Signore? Quando nascono delle necessità di diverso genere, come nel nostro caso di un altro locale, io non avrò nessun problema a dire: fratelli, Dio mi ha dato la grazia e io voglio avere la gioia di donare. Se tratteniamo e non facciamo così, noi stiamo dimostrando che quei soldi, quelli che abbiamo, è tutto nostro. È tutto nostro. Possiamo anche dare una cosetta al Signore. Lui si accontenterà. No, Dio non si accontenterà. Perché Dio non accetta l'elemosina di nessuno. Dio accetta un cuore gioioso. Un cuore che vuole arricchirsi della sua grazia. Un cuore che dimostra una consacrazione particolare da diventare un esempio tale da dire: è così che si vive la vita cristiana, è così che si gestiscono i beni del Signore, è così che si vive la vita nella Chiesa. Questa è veramente la vita cristiana. E questa è una grande gioia. Vi ricordate del giovane ricco? Quanto era bravo quel giovane. Se leggete tutti e tre i Vangeli sinottici, troverete che si inginocchiò, riconobbe in Gesù un grande uomo, chiese la vita eterna, eccetera. Ma quando Gesù gli disse: va bene, ok, tu ami il tuo prossimo come te stesso? Sì, dalla mia giovinezza. Va bene, vendi tutto quello che hai dalle poveri. Aspetta un attimo, dopo seguimi. Quel giovane se ne andò tutto rattristato, e il Vangelo di Marco dice che Gesù lo guardò negli occhi e lo amò. Io vedo tutta la compassione di Gesù, la tristezza di Gesù verso questo giovane. Voleva avere il Dio trino, ma non voleva mollare il Dio quattrino. Non è possibile. Non si può servire a due padroni. E questa fu una cosa molto triste. Allora Davide fa questa lunga preghiera, dicendo: sì, Signore, è vero, il popolo ha dato tanto, ma diciamo la verità, è vero? In fondo cosa ti ha dato? Ti ha dato quello che ti appartiene. Abbiamo avuto soltanto il privilegio di darti qualcosa di quello che già ti appartiene. E io ho già letto una volta questo libro di Dio dirige i miei affari, Paul Tournai. Lui non diceva quanto io do al Signore, ma quanto io prendo da quello che il Signore mi dona. E leggendo oggi una parte di questo libro, quest'uomo prendeva da quello che Dio gli dava soltanto il 10%, il 90% era per l'opera del Signore, per i missionari, per l'opera di Dio. E all'interno della sua fabbrica addirittura aveva messo un'ora per poter ascoltare i messaggi del Vangelo. Molti servi di Dio hanno predicato nel mondo perché quest'uomo ha donato, ha lasciato al Signore quello che era suo, prendendo solo quei 10%. E diceva la persona che scriveva questa biografia, diceva: e anche quel 10% lui ancora non metteva a disposizione per il Signore. È rimasto nella storia, rimarrà nella storia. Quelli che noi siamo, quelli che noi facciamo, il modo in cui ci comportiamo e anche il modo in cui doniamo, rimarremo nella storia, buona o cattiva. Fratelli, io vi voglio incoraggiare a volervi bene, a provare questa gioia, a sentirvi edificati, a poter dire in ginocchio: Signore, che grazia mi hai dato. Mi hai dato la grazia di ridarti quello che tu mi hai dato. Che ricchezza, che ricchezza. Mi sento bene, mi sento bene. Perché tu che sei il Signore dei cieli e della terra, che puoi fare tutto con un niente, con uno schiocco di dita, niente di meno, mi dice: chi vuole dare oggi un'offerta al Signore? Non capisco, Signore, ma che grande privilegio che tu mi dai, che io, in primo luogo, possa fare così. Amen. Amen.